Ve l'avevo detto che avremmo incontrato un non so come allora, chef non possiamo dire solo chef perché sarebbe riduttivo. Io posso dire un artista, un vero e proprio artista che ha una storia incredibile che mi ha raccontato e che purtroppo per questioni di tempo non riusciamo a raccontare tutta, ma scoprirete quanto ha vissuto e quanto ancora sta vivendo questo personaggio che è qui in studio con noi e quanto ha da raccontarci. Ti presento come artista, anche se sei uno chef, un musicista, imprenditore, sei tutto, praticamente mi ha raccontato tutto, non c'è un angolo dei mestieri, come si dice in questo caso, che non abbia fatto. Lui è Edo Ferrara. Ferrera, scusami.
Vengo sempre confuso con la cioccolata, chissà come mai. Tanto ciao, grazie per avermi invitato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Italian Chef Academy Radio.
Esatto, radio, anche perché, ma adesso radio per dirvi, lui vive a Londra, anche se sei italianissimo,
sì,
e proveniente da un posto dove, diciamo, l'arte scorre nel sangue.
Sì, l'arte scorre nel sangue, anche se condivido la mia anima con due posti che ho nel cuore: una l'Emilia, perché della mamma era dell'Appennino reggiano, e comunque la mia crescita invece è in riva al mare a Genova, che come dici tu è una città che sicuramente ha un valore intrinseco e soprattutto un rapporto incredibile col mondo delle emozioni.
Delle emozioni, esattamente, perché è proprio questo, no? Quello che è difficile far trasparire, ma tu ci riuscirai sicuramente. Quello che tu regali con il tuo mestiere, con il tuo mestiere plurale, il tuo
mestiere di bottega,
esatto, e trasferisci emozioni. Allora andiamo per gradi. Intanto tu nasci come un ragazzo spensierato, come tanti.
Sì, assolutamente. Come ti ho raccontato, fino a 16 anni credevo di essere ricco, perciò di esatto, potermi permettere di non fare nulla,
perché accadevano delle cose dentro casa tua che non ti facevano presupporre, sì, nulla,
che dovessi lavorare, esatto, mettiamola così, no? Poi papà invece, per riportarmi sulla terra, mi mandò a svezzare nella Regia Marina Militare, mandandomi alla scuola sottufficiali della Maddalena, e di lì spedito direttamente in nave scuola Amerigo Vespucci.
Che è una nave che ti mette a dura prova, mi dicevi, no?
A durissima prova, perché comunque lì ho capito che si lavorava veramente. E allora, per ovviare a questo incidente di percorso,
non troppo voluto,
non, assolutamente non voluto, anzi ero un militare involontario, non volontario,
esatto,
mi invento la storia, visto che in casa mia c'era una grande nonna che faceva la ristoratrice, di sapere fare il cuoco, e di lì inizia la mia carriera, un po' per gioco, un po' per mistificarne le gesta.
Hai smesso di arrampicarti sugli alberi maestri,
di salire in riva all'albero maestro,
e quindi ti sei, come si dice in gergo militare, imboscato in cucina.
Mi sono imboscato in cucina, però, ed è nata la cosa.
Però siccome nel sangue qualcosa c'era, sì, e mi dicevi, no, che tu rubavi con gli occhi, e quindi...
Rubavo con gli occhi già da piccolo, perché comunque io, quando mi chiedono come ho imparato a cucinare, io racconto sempre che la mia scuola è quella dello sgabello, perché io da bambino mi arrampicavo sullo sgabello per vedere quello che accadeva nei pentoloni di mia nonna, no? Un po' con questa filosofia druida vedevo questa vecchia intorno ai fuochi che cucinava in questi pentoloni, e mi affascinava, perciò tutto quello che ho imparato l'ho sempre imparato con gli occhi, e così è stato sulla Vespucci, e poi riusciva, quello che guardavo lo riproducevo in maniera fedele, una Rank Xerox praticamente.
Esatto, l'attuale copia e incolla,
però
ci mettevi magari del tuo sempre di più, e i tuoi piatti erano anche molto apprezzati.
Sì, è andata bene finché dalla mensa equipaggio sono arrivato in sala consiglio, che è l'appartamento su nave scuola Amerigo Vespucci, quella che vede quel terrazzino a poppa dove c'è la scritta proprio nave scuola Amerigo Vespucci, dove vive l'ammiraglio in capo della Marina Militare. Poi ho iniziato a fare la cosiddetta cucina diplomatica insieme a, chiaramente, uno chef che era all'epoca un maresciallo, e da lì ho fatto i miei tre anni. Poi la passione è cresciuta, sono sbarcato, mi sono tolto la divisa, cosa che forse un po' la rimpiango un po', perché comunque...
Sì, ti piacerebbe?
Ma guarda, io credo che intanto io faccio un mestiere che ha una divisa, no? Perciò io amo amo la parola appartenenza, mi piace quello che è l'orgoglio di appartenere, cosa che purtroppo ne parlavamo prima, ne viene un po' a mancare lo spirito in questi ultimi tempi, anche parlando della nostra nazione.
È vero, hai ragione, abbiamo proprio nel DNA questa falla di una mancata appartenenza alle nostre radici, alle nostre arti, alla nostra cultura, e che spesso viene riconosciuta soltanto all'estero.
Sì, ma noi abbiamo una grande appartenenza quando non siamo a casa nostra. Quando siamo a casa nostra ci uccidiamo, siamo proprio, abbiamo la sindrome dei Tafazzi, no? La sindrome dei Tafazzi, come dicevano Aldo Giovanni Giacomo. All'estero invece no, all'estero ci riscopriamo italiani, ci riscopriamo orgogliosi, e non c'è né nord né sud, siamo tutti Napoli paesani.
Senti, lo dico io perché ovviamente tu non lo diresti mai, però tu sei un grandissimo chef, un grande chef
di stazza, perché sono 100 kg.
No, anche di statura morale e artistica da questo punto di vista. E, tant'è che adesso, siccome noi siamo qui in Italia, no? Io parlo spesso dell'esposizione mediatica televisiva che hanno ultimamente gli chef.
Sì.
E quindi si ritiene, anche a ragione, che gli chef che vediamo in televisione siano i migliori chef in assoluto, perché sono quelli che noi vediamo, e senza nulla togliere a tutto il background che hanno i vari Cracco, Barbieri, eccetera eccetera, però ce ne sono altri che non vanno in televisione e che spesso sono anche più di quelli che noi vediamo in televisione. Tu sei di questa
settore. Sono percorsi diversi, hai nominato colleghi importanti di cui conosco personalmente i percorsi, non sono qua e non è neanche giusto starne a dire se è giusto o sbagliato che ci siano o facciano quello che stanno facendo. Io credo che oggi il problema talent show sia un problema che deve essere affrontato in un'altra chiave. Io credo che non debba essere regalato il sogno o l'illusione che tutti possono diventare cantanti, rockstar e in questo caso chef. Il percorso dello chef è un percorso duro, di grande sacrificio. Giustamente i tempi sono cambiati, non c'è più quello spirito di gavetta, perché a livello socio-economico non ci se lo può più permettere. Io all'inizio ho potuto lavorare a gratis anche quando avevo dei figli, perché avevo una famiglia dietro che mi sosteneva, ma oggi i tempi sono cambiati. Quello che io posso dire ai miei colleghi Carlo e Bruno, e mi fermo perché il signor Bastianich non lo considero un collega.
Beh, lui è un imprenditore.
Esatto.
È un imprenditore del food, dai. Un ottimo imprenditore.
A Carlo e Bruno quello che posso dire è che appunto, indipendentemente da tutto, è il valutarne sempre quello che è stato, di ricordarsi da dove arrivano, no? E perciò il regalare un sogno è giusto, ma tenerli coi piedi per terra, perché poi questi personaggi che oggi, l'ultimo che è arrivato, leggevo, sì, fino a un mese fa lavorava nelle mense.
È vero, sì.
Per i clochard o per gli anziani, che di tutto rispetto, perché comunque la dignità della divisa fa parte anche di cuochi che lavorano. Per me i colleghi sono gli stellati, ma anche i cuochi che lavorano nelle messe ospedaliere, nelle messe scolastiche, anzi, li
forse,
saluto.
Forse ha maggior ragione.
Li saluto e sono con loro come spirito di appartenenza, perché comunque ci accomuna la fatica di bottega. Ma però la vita è diversa, non tutti diventano Carlo Cracco, non tutti diventano Bruno Barbieri.
Certo,
questi personaggi che adesso escono invece sono nomati, è stato riaffibbiato il titolo di Masterchef. Masterchef è una parola grossa,
troppo grande per
forse
un uomo solo all'inizio. Poi
bravissimo, bravissimo.
Allora, stiamo raccontando la sua storia, che è una storia molto interessante. Abbiamo l'abbiamo soltanto introdotta, purtroppo non avremo molto tempo, però tu sei un po' cittadino del mondo, perché hai girato un po', tantissimo hai girato, facendo conoscere l'eccellenza italiana. mi hai detto che ti ha dato una volta, ti ha dato fastidio un cronista che ti ha in qualche modo, forse in termini dispregiativi, ti ha detto un migrante, queste cose qui. Allora, facciamo un po' il punto della situazione.
Sì, sì, no, ripeto, non è che mi ha dato fastidio, perché non è questione di classismo o di qualcosa, anche perché per chi mi conosce sa benissimo come la penso, nel senso che è che la parola immigrazione è una parola comunque non ci si deve fermare a guardarla solo come l'andare via dal confine, no? Ma soprattutto anche le motivazioni. Questo ultimamente viene dimenticato. L'aneddoto che stai raccontando è proprio successo l'anno scorso a Londra, dove con dei tuoi illustri colleghi stavamo facendo una diretta per Red Ronnie sulla sua web TV, penso che si possa dire.
Certo, Roxy Bar.
Come esatto. È? Eravamo con altre persone e lui mi disse: ma perché voi ve ne andate, va degli emigrati? Io credo che la differenza dell'onda migratoria che in questo momento l'Italia sta vivendo, e se tu pensi che l'anno scorso in soli 6 mesi sono stati 670.000 gli italiani a raggiungere la terra d'Albione, che diventa veramente una terra, la nuova frontiera della speranza, che a volte diventa anche cattiva e ti dà la sindrome del sentirti utile, che è la cosa peggiore. Sia differente, nei primi del Novecento, come ti dicevo, andò via quella parte di italiani veramente per disperazione e per fame e per esigenza, ma con un grande sogno nel cuore, quello di ritornare a casa col vestito buono, no? Perciò arrivavano, come abbiamo sempre visto nell'iconografia cinematografica, in Liberty Island a New York,
stato
della libertà, era questa porta che ti introduceva al grande sogno. Oggi chi va via è l'eccellenza, va via, ma non un'eccellenza pratica o perché è un bravo chef o un bravo, ma va via l'eccellenza mentale, un'eccellenza data da comunque un'appropriazione del fare e di voglia di fare bene. Pertanto io mi sento di dire con grande arroganza che stiamo facendo fare bella figura al nostro bel paese.
E questa è una cosa buona, almeno, come dire, l'eccellenza deve passare per l'estero per poi rientrare in Italia.
Speriamo di poter rientrare, ce lo auspichiamo tutti perché stiamo tutti tanto bene a casa.
È vero. Senti, tu adesso fai consulenze.
Consulenze, sì.
Fai consulenze nel mondo del food, ma per quanti anni hai fatto lo chef?
Tanti, dal 1984, che sono stati in cucina, perché poi lo chef è un raggiungimento. Sono stato in cucina dal 1984 al 2008.
Insomma, sono tantissimi
anni.
Qualche annetto.
Qualche anno.
Però, siccome hai anche una passione spropositata per la musica,
sì,
un'altra espressione artistica, perché fare lo chef a certi livelli è creare.
Sì.
E la stessa cosa avviene nella musica. La contaminazione tra chef e musica c'è stata e ce n'è
c'è
ancora.
C'è ancora, nel senso che comunque è un mondo che ho vissuto sia a livello di passione che attivamente ne ho fatto parte. Per anni mi dividevo tra il musici, fra il palco e la cucina, perciò era un back office e un backstage, vedi quanto
è vero.
Quanto c'è di uguale, no? Poi la cucina, io cucina e musica secondo me vengono accomunate dalla sintonia e il contrappunto. Sintonia e contrappunto in musica sono quegli accenti che poi portano a far sì che la sinfonia scorra, e così è nella cucina.
Lavorando comunque, venendo a contatto anche con un certo tipo di musica con nome molto importante.
Sì, ho collaborato con Blue Vertigo, Anna Oxa, New Trolls e quant'altro.
Fino, mi raccontavi di quel locale storico.
Sì, nel 2009, per un'idea, per una folle idea di un mio fraterno amico di Genova, riapriamo nell'estate 2009 il covo di Nord-Est di Santa Margherita.
Ora, quelli giovanissimi non lo conosceranno, ma il covo di Nord-Est negli anni 60, 70 e fino ad un certo
punto...
Sì,
addirittura nasce, fai conto, come Yachting Club nel 1931.
Quindi pensate un po'...
C'è una storia incredibile.
Dentro questo locale ci hanno cantato, suonato tutti.
Sì.
Frank Sinatra,
Liza Minnelli, lasciamo perdere i grandi italiani, ma i grandi concerti, fino ad arrivare negli ultimi, negli anni 80, gli Iglesias, insomma quei cantanti che facevano recital ancora,
è vero, sì,
musicale di un certo tipo, no? La Philip Morris Orchestra, la Barry White, insomma.
Soltanto che tu volevi dare appunto un taglio,
sì,
di un modo, invece insomma, i tuoi soci diverso, quindi in qualche modo.
Il mio socio, chiaramente, lui arriva dal mondo della notte, il mondo della notte, come si sa, si spende in maniera frivola, ma incassa in maniera altrettanto facile.
È vero.
Pertanto spiegare che le cose si possono fare anche in altra maniera non è facile, ed è anche condivisibile, soprattutto in situazioni dove veramente ti ritrovi con delle macchine da guerra, perché Covo del Nord-Est, tu pensa che stiamo parlando di un locale che tutti i weekend portava a divertirsi una cosa come 5-6 mila persone,
che non è poco, e quindi potete immaginare anche il giro da fare.
Assolutamente, no? Sì.
E quindi vabbè, sei andato a Londra. Io ti vorrei chiedere una cosa. Intanto, c'è qualcosa che non hai ancora fatto nella tua vita che vorresti fare, realizzare?
Ma guarda, in questo momento qua ce n'è una marea di cose, anche perché poi sai, il mio mestiere è stato, cioè non è che ti permette di fare tanto,
perché è talmente impegnativo,
è tanto impegnativo, ti permette di sì, una cosa che mi piacerebbe fare sicuramente è stare un po' tranquillo, fermo, non avere più il trolley, perché il mio mestiere è quello che mi ha permesso tanto, è di girare tanto, di conoscere tanti posti, di conoscere tanta gente. Però poi lo stare tranquillo a casa oggi, il dedicarmi a quelle che sono le mie sfere affettive, amicali, alle mie passioni, quello è quello che vorrei fare veramente ad oggi. Forse riprendermi anche quegli spazi, anche musicali, no? Per poter riavvicinarmi anche a quel mondo, che comunque è un mondo di grande fascino, di grande passione. Anche lì, se vissuto con una coscienza che va al di là del regalare, come dicevamo prima, sogni, ma coi piedi per terra.
Infatti, senti, secondo te l'Italia potrebbe essere la nazione, che è la tua nazione, che potrebbe realizzare questo tuo sogno, quello di...
No, l'Italia sicuramente è io assolutamente la mia... chiederò, come si fa nel mondo dell'aviazione, a brevissimo chiederò alla torre di controllo di poter rientrare. La missione sta finendo, io ho ancora dato 2 anni, perché tu sai che nel 2008 ho avuto un incidente di percorso importante.
Non ne ho parlato perché non volevo
capire. No, ma non è una vergogna, è stato un incidente di salute, ma niente di che, se siamo qua, grosso, importante, ma siamo qua a parlarne, perciò
quindi,
vuol
risolto.
Dire che è tutto risolto. Mi sono dato dei tempi anche dettati, perciò tra 2 anni vorrei chiedere alla torre di controllo di posare le ruote sulla pista.
Lo farai in inglese, visto che insomma l'inglese, certo, ormai è la, anzi fai credo un po' più di fatica a parlare in italiano, perché ti viene da
su certi bene. Termini assolutamente sì, bene. Sì, sì, è clamorosa la cosa.
Senti, lo consiglio io, ma credo che tu ti possa accodare. Ogni bravo chef, secondo me, dovrebbe, prima di esercitare il suo mestiere in una zona del mondo, se è italiano in Italia, forse girare il mondo è sempre una cosa importante, vero?
Sì, questo lo secondo me non è solo agli chef, assolutamente è fondamentale. Andare a confrontare all'estero è importantissimo, ma credo che sia importante per tutti i campi, nel senso che andare all'estero, lo staccarsi da quelli che sono i propri confini, ti permette, in un mondo poi soprattutto che oggi viaggia a velocità siderali, di sfondare quelle barriere che ancora oggi purtroppo ci sono e le sentiamo tutti i giorni.
Senti Edo, io parlerei ancora giorni con te, perché pensate che prima di andare in diretta mi ha raccontato una porzione della sua vita e già con quella porzione potevamo farci 8 programmi. Quindi immaginate un po' cosa non può raccontare questo artista.
Ma magari ci saranno altre occasioni, chissà. Guarda, dai, quando spasso dall'Italia sicuramente un salto qua da voi lo vengo a fare.
Dai, ci fa molto piacere, anche perché tra musica e sapori e odori e sensazioni credo che sei in uno dei posti giusti.
Esatto.
Spero che tu ti possa sentire così qui. Grazie allora Edo Ferrera.
Grazie mille a voi.
Ti dedico questo brano che è dei Coldplay, si chiama Paradise, che ci porta in suoni e atmosfere come dire gourmet, ma mettiamole così. E buon ritorno a Londra.
Grazie mille a voi, grazie, in bocca al lupo per questa fantastica avventura che state portando con grande passione e professionalità.
Grazie.
Complimenti per tutti.
Grazie, e aspettiamo il messaggio della torre di controllo. Quando arriverai di qui, fammi fare una piccola deviazione qui sulla
Non ti preoccupare. Un saluto a tutti, grazie mille.
Grazie a Edo Ferrera.